Le 22 minuti in Radio Popolare Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20 ancora dopo il voto in Liguria, le conseguenze a livello nazionale. Se ieri a caldo commentavamo dei problemi dentro il centro-sinistra, soprattutto per lo stato di salute del Movimento 5 Stelle, oggi ci concentriamo un po' di più sul centrodestra che governa il paese, che l'ha passata indenne, così come ha passato indenne anche le polemiche, gli scandali attorno al Ministero della Cultura dalla scorsa estate in poi, insomma, sembrano veramente in questo momento difficilmente attaccabili. Stasera vi proponiamo anche la classica analisi dei flussi dell'Istituto Cattaneo, che è uno strumento molto importante per capire come sono andate veramente le cose nel voto. Ma prima di tutto questo rimaniamo sul dato politico del voto in Liguria, anche attraverso purtroppo un altro elemento che già ieri si sottolineava, ossia quello dell'astensionismo molto alto, superiore al 50%, attorno al 54% di astensionismo. Saluto Federico Fornaro, buonasera.
Buonasera a voi.
Lei è deputato del Partito Democratico, spesso la sentiamo in veste di deputato, ma è anche sociologo e ha fatto diversi studi sull'astensionismo ed è ligure, quindi conosce molto da vicino quella realtà. Come si spiega il fatto, al netto naturalmente dei problemi legati alle piogge in alcune aree della regione, il fatto che così tante persone abbiano deciso di non partecipare al voto? Insomma, ci sono stati degli arresti, hanno arrestato il presidente della regione, se non è un elemento questo che deve mobilitare, non si capisce che cosa dovrebbe accadere.
Ma conosco bene la Liguria, sono nato solo a Genova, diciamo, e abito in quel pezzo di Piemonte che guarda la Liguria, come dicevano nelle canzoni di Fossati.
Di Paolo Conte, certo, ce le ricordiamo.
Di Paolo Conte. Allora, il dato è sicuramente un dato molto negativo, si sfonda il muro psicologico del 50%, la volta scorsa i votanti erano stati 53,4, questa volta siamo attorno al 46. Il punto è che purtroppo è un trend consolidato e mi verrebbe da dire che questo elettorato che manca, diciamo che c'è una quota legata all'alluvione, non è banale, devo dire, perché effettivamente soprattutto nel Savonese e non solo, gli effetti sono stati di una vera e propria alluvione e ci sono comuni che hanno il 20-25% di votanti. Però la cosa vera è che gli arresti che hanno scoperchiato, diciamo, al di là poi delle valutazioni che faranno i magistrati, certamente, diciamo, del marcio, purtroppo, mi duole dirlo, ma non fanno che confermare in una quota crescente della popolazione che tutta la politica sia marcia. Quindi non c'è più una capacità, una voglia anche in qualche modo di distinguere. È passato invece da molto tempo nel corpo vivo dell'elettorato l'idea che sono tutti uguali. Mi fermo qua.
Ma non sarà che, Fornaro, in realtà non tanto questo sentimento secondo cui sono tutti uguali è dovuto alla questione morale, chiamiamola così, ma a una mancanza di proposta radicale in un'epoca di grandi sconvolgimenti. Pensiamo soltanto a quello che, no, tutti noi percepiamo come i pericoli derivati dalla rivoluzione tecnologica in corso. Ecco, non si danno risposte per le ansie, guarda, che tutti noi abbiamo. Pensiamo alla questione ambientale, pensiamo alla guerra. Vediamo una politica che si occupa di alleanze in questo momento.
È un'osservazione molto critica, però oggettivamente incrocia, interpreta, a mio giudizio, correttamente quello che è un sentimento diffuso nell'immaginario, ma in realtà nella quotidianità delle persone, la politica, i partiti, le istituzioni democratiche non paiono più essere in grado di modificare alcunché. in un quadro che avrebbe invece bisogno, per esempio, ne cito solo una, di una straordinaria lotta contro le diseguaglianze sociali. Quando è stato il momento alto della partecipazione? Quando diciamo, il periodo d'oro della partecipazione della politica, degli iscritti, sono stati gli anni in cui ha trionfato il cosiddetto compromesso socialdemocratico, cioè si riusciva sostanzialmente, per usare l'immagine di Olof Palme, a tosare la pecora. Il problema non era la produzione della ricchezza. Olof Palme diceva: io non ce l'ho mica con i ricchi, io ce l'ho e lotto contro la povertà. Oggi abbiamo una disuguaglianza spaventosa e la politica sembra sostanzialmente avulsa, amorfa, incapace. Di lì i tutti uguali. E da questo punto di vista la questione morale non ha inciso, è inutile girare attorno, altrimenti il risultato sarebbe stato assolutamente diverso, perché le inchieste hanno, diciamo, alzato il coperchio su un sistema di potere di chi era in quel momento al governo. Poi è vero che il porto di Genova è un sistema di potere che arriva da tantissimi anni e quindi, come dire, ci sono stati certamente rapporti, per quel che mi riguarda e che so, di tipo politico e istituzionale, ovviamente con quel mondo anche da parte del centro-sinistra e della sinistra. Però il dato vero è che questo astensionismo è un astensionismo radicato,
È l'astensionismo dei
esattamente.
poveri, come dicono
Allora,
molti.
questa è un'analisi, io ci sto lavorando per il mio prossimo libro, è molto interessante. Allora, intanto è un po' passato sotto silenzio, ma noi alle europee abbiamo battuto per la prima volta nella storia dell'Italia repubblicana in un'elezione politica generale il muro del 50%
Di astensione.
di astensione. Che profilo ha l'astensionista? È un profilo sostanzialmente di un cittadino che non vede più nella politica, come dicevamo fino adesso, uno strumento per migliorare le proprie condizioni di vita materiale, tantomeno in grado di disegnare un'utopia in senso positivo, di visione di società. Ha un livello culturale medio-basso, un livello di reddito medio-basso, vive preferibilmente più nelle zone delle cosiddette aree interne, nelle periferie, piuttosto che nei centri urbani e nei centri delle città. È un profilo di marginalizzazione molto forte. In questo sta ritornando a essere però in dimensioni molto più grandi quello che è stato per lungo tempo, solo che noi fino a metà degli anni 80, fino all'inizio degli anni 80, per essere precisi, gli studiosi danno il 79, un po' come l'anno di svolta, noi eravamo tra i primi 3 paesi al mondo per partecipazione. Al netto di quelli che hanno, diciamo, come Belgio e Lussemburgo, l'obbligo di
L'obbligo,
voto.
certo.
Però che cosa manca se noi confrontiamo quegli anni adesso? È un'altra società, ovviamente, dico cose banali, però al fondo mancano i partiti. I partiti hanno svolto un ruolo straordinario all'indomani della fine della guerra, un ruolo di educazione alla democrazia
Però adesso i
e
partiti non
poi.
ci sono più e
No, ma
non credo che
non
questa
c'è
sera
solo.
li ricostituiremo, quindi che risposta
Assolutamente,
si
però
deve dare?
oggettivamente, se noi dobbiamo fare una fotografia e spiegarci, diciamo, se uno conosce Genova e conosce, diciamo, i territori
Sì.
operai, quelli che erano stati, e lì si annida una quota rilevante. E che cosa fare? Intanto io credo la classe politica tutta debba prendersi un impegno morale e politico anche nel suo interesse egoistico, cioè non dimenticarsi del problema all'indomani del voto, perché purtroppo noi ci occupiamo di astensionismo tendenzialmente il giorno del voto finché non arrivano i voti validi, magari in questi casi, quando è così eclatante, anche il giorno dopo, e poi ce ne dimentichiamo, perché poi alla fine in democrazia a decidere, diciamo, i rapporti di forza nelle istituzioni sono coloro che vanno a votare, come giusto che sia, per l'amor di Dio. Il problema qual è? Che quando scendi sotto certi livelli di partecipazione, non puoi più dire, come per lungo tempo anche autorevoli sociologi, politologi americani hanno detto, cioè che in fondo vuol dire che il cittadino sta bene e gli va bene le cose come stanno. No, è l'esatto contrario.
Forse
oggi
questo valeva un tempo e vale in aree più
ricche. Esatto,
ricche,
oggi l'astensionista
certo,
ti dice non ce la faccio più, ti dice questa politica non mi piace, mi sento preso in giro, c'è rancore. Ed è evidente che oltre, se si superano certi livelli, si mette in discussione la legittimazione stessa delle istituzioni democratiche. Cioè, noi adesso parliamo di Genova, ma vorrei ricordare che nelle ultime amministrative, Torino, Milano, Roma, Napoli, al primo turno hanno visto una partecipazione inferiore al 50%.
E l'abbiamo visto, come diceva, anche alle elezioni europee, quindi anche in un contesto dove forse ci si occupa di
però,
temi più ampi,
però
più generali.
Passato, attenzione, in passato la graduatoria, diciamo, di partecipazione al voto era politiche comunali e regionali. Adesso le comunali, che una volta erano considerate il livello istituzionale più vicino al cittadino, e lo è, no?
Assolutamente.
Se noi pensiamo. E quindi anche niente, noi non abbiamo più, abbiamo risultati veramente preoccupanti, perché questo è sintomo di una profonda fragilità. Aggiungo, ed è una mia preoccupazione personale, ripeto, su cui sto un po' lavorando, diciamo, per dargli una strutturazione, è che se a questo si affianca un livello di disuguaglianza come mai nella storia recente, anche qui, come per l'astensionismo, oltre un certo livello di disuguaglianza, è la stessa democrazia che viene messa in discussione. Perché se alla fine la democrazia mi produce questi livelli di disuguaglianza.
Ah beh, certo, c'è Trump dietro l'angolo martedì prossimo, Fornaro, negli Stati Uniti. Grazie per essere stato con noi, Federico Fornaro.
Grazie, ritorniamoci però a ragionare.
Assolutamente sì, adesso,
perché bisogna guardarci dentro, avere grande rispetto.
Molto volentieri. Adesso la saluto, perché andiamo a vedere invece chi gioisce per quel risultato che abbiamo raccontato ieri, ossia il centrodestra, la destra, non solo e non tanto in Regione Liguria, ma a Roma. Il governo, oggi Meloni ha detto, il voto conferma che stiamo facendo bene. Buonasera Filippo Rossi.
Buonasera.
Filippo Rossi, oggi sei direttore di The Social Post, diciamo che il partito di Fratelli d'Italia lo conosci, no? Perché in passato hai lavorato con Gianfranco Fini e quindi da quella storia anche tu lontanamente
provengo da quella storia.
Provieni. E allora, come ti spieghi che dopo gli arresti, dopo tutto quello che è successo in Liguria, il centrodestra abbia potuto ancora affermarsi? E come ti spieghi che, nonostante tutto quello che stiamo raccontando in questi mesi, il governo tenga? Perché la verità è che i sondaggi dicono che loro tengono molto bene.
Ma me lo spiego, intanto lo spiego con l'effetto bolla, cioè noi giornalisti, tutti noi siamo tutti coinvolti, parliamo di cose come se fossero, diciamo, al centro dell'attenzione dei cittadini, e molte volte non ci rendiamo che l'attenzione dei cittadini è va in altre direzioni, o comunque in direzioni un po' più prosaiche, diciamo. Poi è vero che in Liguria la scelta del candidato è stata una scelta comunque azzeccata, nel senso che comunque il sindaco di Genova, al di là che poi in realtà Genova ha perso, va bene, però comunque è una persona che non può essere catalogata o individuata come un estremista, come una persona che rappresenta una parte minoritaria dell'Italia. E poi c'è da dire un'altra cosa, che l'opposizione sta facendo di tutto per perdere, ma proprio dal punto di vista sia strategico, ma forse qui non è il caso nemmeno di parlarne, ma soprattutto tattico. cioè non si può fare una campagna elettorale con le due forze maggiori che litigano fra di loro e una delle due che litiga al proprio interno.
Beh,
con
sì,
il proprio fondatore,
il suicidio dei 5 Stelle lo abbiamo raccontato, però
è il proprio, che è,
tra poco avremo Vassallo,
è ligure.
Non è ligure, è proprio di Genova, li vedeva dall'alto della sua villa in collina, ma tra poco avremo Salvatore Vassallo che ci spiegherà la famosa analisi dei flussi da questo punto di vista, e ci dirà, ve lo anticipo, insomma, che il centro-sinistra, ma i voti li va a prendere sempre comunque nel suo bacino. Però io ti volevo tenere sulla destra, una destra che ha passato indenne la Liguria, ha passato indenne gli scandali al Ministero della Cultura, ha passato indenne insomma una serie di traversie, una finanziaria dove hanno litigato tantissimo, perché pure loro litigano, però lì rimangono.
Ma sai, loro hanno questa capacità un po' da sempre, hanno la capacità al centrodestra italiano di litigare, di essere, diciamo così, anche divisi su molte cose, anche essenziali.
Pensa alla politica estera, ecco infatti.
Sì, come la politica estera, che però d'altra parte non è che a sinistra sono messi meglio, quindi cioè poi gli italiani queste cose, o a destra o a sinistra, dove si pongono, poi se ne rendono conto che sì, sono differenze che esistono, però non possono in qualche modo essere rinfacciate, quindi sono debolezze talmente trasversali che rimangono poi, diciamo, acqua fresca, no? Perché non è che nessuno può rinfacciare la destra da sinistra di essere spaccati sulla politica estera, perché è la stessa spaccatura che c'è a sinistra. Ma questo poi è l'anomalia del bipolarismo italiano, che io ormai sono un inguaribile antibipolarista, però così è e così funziona, purtroppo. E quindi alcune debolezze sono tali, ma lo sono del sistema Italia, non del centrodestra. Altre debolezze, tipo gli scandali, lo sono, ma lo sono per un'elite, diciamo così, ma non lo sono per chi vota per schieramento, per tradizione, perché comunque è abituato così, e quindi non si riesce a incidere sul cambio di voto, diciamo, no? E poi ci sono altri scandali, come quello del Ministero della Cultura, che sono davvero ipersalutieri. Io ho letto tutto su quello scandalo, quindi mi ci metto io come primo, no, colpevole, però sono ipersalutieri, cioè non si può pensare che uno schieramento perda consenso così tanto per la questione del Ministro della Cultura, insomma, e sarebbe anche puerile pensarlo.
Senti, passata la Liguria, passati gli ostacoli per il governo Meloni?
Una cosa sulla Liguria volevo dire, poi noi non abbiamo controprova, nel senso, io non mi ricordo quanto vinse la volta scorsa.
Vinse di tanto, vinse di 17 punti di distacco.
E allora, di cosa stiamo parlando? Perché anche lì poi noi giornalisti abbiamo questo vizio di fare le analisi sul chi ha vinto e chi ha perso, no? Come se fosse una partita di calcio. Però la politica non è una partita di calcio, o meglio, lo è forse per chi la fa.
Sì, però non gli avevano arrestato il presidente della regione prima di andare a votare, e questo conta.
Poi, però quel presidente a un certo punto, quello si è fatto un passo indietro, non si è candidato, ed è un altro che si è coinvolto nello stesso sistema di potere. Però è già complessa come cosa. E comunque, appunto, anni fa, l'ultima volta vinse, quanto so, 4-3, non mi ricordo, vinse col 17% di scarto, oggi ha vinto per l'1%, quindi non è vero che qualcosa non sia successo, non è successo quel di più piccolissimo, che però io davvero li imputo più a come il centrosinistra è arrivato alle elezioni che al centrodestra forte, che il centrodestra ha vinto ed è nei numeri, però ha vinto di poco.
Torniamo su Meloni, ti chiedevo, sì, se è passata la Liguria, passati tutti i problemi, non ne vedi degli altri?
I problemi della Meloni sono i problemi di chi governa questo paese. Io non penso che Meloni non abbia problemi, ne ha moltissimi. Lei è riuscita ampiamente a scavallare il governo, perché ha ripudiato e ha tradito tutto ciò che diceva e dicevano in campagna elettorale. Cioè, lei è arrivata al governo grazie intanto a una debolezza assoluta dei suoi due alleati, perché non ci scordiamo che Forza Italia arriva dalla morte del suo fondatore e leader Massimo, Silvio Berlusconi. La Lega arriva da una debacle elettorale che l'ha portato dal 36% alle europee all'8%, no? E quindi sono due, in modo diverso, cani bastonati, no? Cioè, sono due alleati che sono in una posizione di debolezza, e quindi lei ha preso il potere in modo abbastanza facile, tradendo nell'atto del governo tutto ciò che voleva fare, dalla chiusura del blocco navale alla politica, diciamo così, espansiva economicamente. Cioè, lei
Adesso
sta
che
prendendo.
ti riporto al futuro, Filippo, scusami. Adesso tu che
Sì.
cosa vedi davanti nei prossimi mesi?
Ah, guarda, di solito non ci azzecco, quindi non te lo dico. No, non lo so. Io pe penso che lei, che la Meloni riuscirà a continuare a navigare così fino a quando il centro-sinistra, ma la vedo difficile, sinceramente, non si mette l'anima in pace e non comincia a far politica e non salotto. Io penso che la strada ormai è segnata verso la fine della legislatura. Senza troppo scossoni che possono arrivare forse dall'Europa, ma non ne vedo, non ne vedo all'orizzonte, oppure davvero crisi che si possono sempre esistere, diciamo così, estemporanee o esplosive del momento, perché poi le cose possono succedere. Però in questo momento non vedo quale possa essere.
Grazie Filippo Rossi, direttore, lo ricordo, di The Social Post, grazie per essere stato con noi.
Grazie, buonasera a tutti. Grazie.
Alle 20 e 24 minuti saluto Salvatore Vassallo, direttore dell'Istituto Cattaneo di Bologna. Buonasera. Il
Buonasera, grazie dell'invito.
vostro strumento è sempre molto prezioso per capire come sono andate veramente le cose, l'analisi dei flussi elettorali, in questo caso naturalmente nella regione Liguria. Maurizio ci scrive un messaggio per dire che gli italiani sono tifosi tendenti all'illegalità e si rifà naturalmente al fatto che il centrodestra abbia rivinto le elezioni nonostante l'arresto di Toti. Allora, la prima cosa che le chiedo è questo: quanto ha inciso veramente quella vicenda? Siete riusciti a monitorarlo?
Dai dati che noi abbiamo, naturalmente non possiamo capire quali sono le motivazioni del voto. Ci sarebbe bisogno di fare sondaggi e capire anche se mai fosse possibile indagare in questo genere di
Sì.
motivazioni. Effettivamente, però, non sembra, anche solo a giudicare dall'aggregato complessivo, dal modo in cui si è comportato l'elettorato di centrodestra e dal tipo di voti che peraltro ha ricevuto il candidato Bucci, sembra che questo abbia contato poco. Sono state vissute come nuove elezioni, diciamo, e quindi non sembra che ci sia dietro un giudizio sulla vicenda, che peraltro sappiamo ha molti elementi apparentemente chiari, ma si tratta tutto in ogni caso di una vicenda giudiziaria ancora in corso. Quindi la
Assolutamente
mia
sì. Senta,
impressione è che abbia avuto poco impatto. I numeri sembrano dire questo.
è più una vittoria del centrodestra o una sconfitta del centrosinistra con il mancato accordo complessivo, compresi i centristi, con la crisi del Movimento 5 Stelle, magari anche con altri elementi che voi avete visto?
È un po' una cosa e l'altra, però in questo caso che si tratti che ci sia un vincitore o uno sconfitto, in relazione alla principale posta in gioco, naturalmente, cioè la presidenza della regione e la giunta regionale, è abbastanza evidente perché per due ragioni. Perché è vero che ci potevano essere aspettative di un certo tipo basate sull'eventuale impatto della vicenda giudiziaria, però alle europee l'area elettorale che adesso si è ricomposta intorno al centro-sinistra allargato aveva ottenuto in Liguria cifre vicine al 50%, il centrodestra era al 44%. E quindi se a questo si sommava anche l'eventualità di una minore propensione elettorale di centrodestra ad andare così volentieri a rivotare per un candidato, c'erano buone chance che il centrosinistra vincesse. Era questa l'aspettativa prevalente fino a poche settimane prima del voto. Perciò è chiaro che c'è un vincitore. In questo caso, come in altri, sembra che un ruolo abbia un certo ruolo sia stato giocato dal candidato o forse dai candidati. Sicuramente Bucci è riuscito ad attrarre segmenti non irrilevanti ai fini della vittoria di elettorato teoricamente schierato dall'altra parte, cioè che alle europee 2024 aveva votato in una piccola parte il Movimento 5 Stelle, ancora più piccola il PD, ma soprattutto di elettori che avevano votato per l'area che adesso chiamiamo centrista, ex terzo polo.
Invece Orlando no, ha preso solo i suoi voti.
Orlando ha preso solo i voti, l'ha presi tutti, diciamo quelli soprattutto del PD, che continua a apparire il partito il cui elettorato è molto stabile, continuo, quindi sembra che al contrario di tutti gli altri, che qualcosa verso l'astensione hanno perso. Per esempio il PD ha trattenuto tutti i suoi elettori delle europee del 2024, comunque tutti gli elettori del PD sono andati a votare e in larghissima parte hanno confermato il voto per il PD. Questa è una delle principali spiegazioni del buon risultato, non l'unica, perché comunque il PD ha anche un po' attratto voti dalle liste di sinistra, intese come elettori che avevano votato per liste per la sinistra, sinistra e verdi alle europee. Quindi il PD ha ottenuto un buon risultato, si è chiaramente consolidato come il baricentro della coalizione, questo ormai nessuno lo può discutere guardando i numeri non solo di questa tornata, e però la complicata operazione di tenere insieme tutte le anime evidentemente non è riuscita.
Riesci a dirmi in 30 secondi che fine hanno fatto i voti dei 5 Stelle?
Sono andati, come del resto capita abbastanza spesso in elezioni di secondo grado, cioè regionali, europee, e in questo caso da europee a regionali, verso l'astensione, e come si vede anche dai numeri aggregati, in circa la metà dei casi tornati sui candidati al consiglio regionale, cioè alla lista del Movimento 5 Stelle. Ci sono indizi di qualche di piccole componenti di elettori 5 Stelle che vanno anche sul candidato di centrodestra, però non è la parte più rilevante. Il vero problema che ormai sappiamo essere strutturato è che in questa occasione i 5 Stelle perdono una parte del loro elettorato verso l'astensione. Il vero problema è che, siccome si tratta anche di percentuali decrescenti nel corso del tempo, cioè in Liguria era arrivata intorno al 30, poi intorno al 23 all'europeo, quindi siamo in una fase già calante, e a questo si aggiunge che questa componente elettorale, ancorché rimpicciolita, comunque ha una tendenza a non partecipare con continuità ad elezioni come queste. Ma sì,
mi devo fermare qui che siamo molto oltre il tempo. Grazie professor Salvatore Vassallo per essere stato con noi. Solo un secondo per ringraziare Cristina, che scrive: ho appena fatto l'abbonamento e vi stimo molto. Grazie Cristina, grazie a tutti e a tutti coloro che si sono abbonati in questi giorni di campagna che abbiamo tenuto qui a Radio Popolare. Grazie ancora da tutti noi e a domani alle 20 con l'Orizzonte delle 20. Una buona serata da Luigi Ambrosio.